Dal libro di Giuditta. Perciò, Signore sovrano, non trascurare le sue parole, ma conservale nel tuo cuore, perché sono vere. Realmente il nostro popolo non è punito, e la spada non prevale contro di esso, se non quando ha peccato contro il suo Dio. Ora, perché il mio Signore non venga sconfitto, senza poter fare nulla, la morte si avventerà contro di loro. Infatti si è impossessato di loro il peccato, con il quale provocano l'ira del loro Dio ogni volta che compiono ciò che non è lecito fare. Siccome sono venuti a mancare loro i viveri e tutta l'acqua è stata consumata, hanno deciso di mettere le mani sul loro bestiame e hanno deliberato di cibarsi di quello che Dio, con le sue leggi, ha vietato loro di mangiare. Hanno perfino decretato di dare fondo alle primizie del frumento e alle decime del vino e dell'olio, che conservavano come diritto sacro dei sacerdoti che stanno a Gerusalemme e prestano servizio alla presenza del nostro Dio. Tutte cose che a nessuno del popolo era permesso neppure di toccare con la mano. Perciò hanno mandato a Gerusalemme, dove anche quelli che vi risiedono hanno fatto altrettanto, dei messaggeri incaricati di portare loro il permesso da parte del Consiglio degli Anziani. Ma quando riceveranno la risposta e la eseguiranno, in quel giorno saranno consegnati in tuo potere per l'estrema rovina. Per questo io, tua serva, consapevole di tutte queste cose, sono fuggita da loro e Dio mi ha mandato a compiere con te un'impresa che farà stupire tutta la terra, quanti ne sentiranno parlare. La tua serva teme Dio e serve notte e giorno il Dio del cielo. Ora io rimarrò presso di te, mio Signore, ma di notte la tua serva uscirà nella valle. Io pregherò il mio Dio, ed egli mi rivelerà quanto essi avranno commesso i loro peccati. Allora verrò a riferirti, e tu uscirai con tutto l'esercito, e nessuno di loro potrà opporti resistenza. Io ti guiderò attraverso la Giudea, finché giungerò davanti a Gerusalemme, e in mezzo vi porrò il tuo seggio. Tu li condurrai via come pecore senza pastore, e nemmeno un cane abbaierà davanti a te. Queste cose mi sono state dette secondo la mia preveggenza, mi sono state annunciate e ho ricevuto l'incarico di comunicarle a te.
Questo che abbiamo letto è la seconda parte del discorso che Giuditta fa davanti a Oloferne, ecco, quando arriva nell'accampamento. Ecco. Noi vediamo stasera la seconda parte, praticamente la seconda metà del libro di Giuditta. Anche perché appunto l'altra volta abbiamo un po' cambiato il programma, ma vedremo un po' velocemente un po' tutto l'andamento di questo, perché è importante per capire, ecco, quello che succede e per poter trarre anche per noi una lezione, diciamo, un insegnamento. E questa terza parte, che inizia col capitolo 10, al versetto 9, dove, ecco, Giuditta inizia la realizzazione del suo progetto. che lei ha fatto per salvare la città di Betulia, per quindi poi salvare la città di Gerusalemme. Quindi è un po', è quasi, mi ha impressionato quando ho rivisto questa parte del libro, perché, anzi, ripensando un po' a tutto il libro di Giuditta, perché in fondo, ecco, è quello che noi stiamo vedendo e sta accadendo, no? C'è un esercito che assedia una città, gli toglie l'acqua, gli toglie il cibo, sperando che questo comporti, poi porti a una resa. E c'è invece da parte di qualcuno, appunto di Giuditta, una reazione che è legata fondamentalmente alla fede, abbiamo visto già anche la volta scorsa. Giuditta, avevamo visto, ecco, che nella sua casa si mette in preghiera, prende la decisione di intervenire nella situazione per superare questo impasse, e anche perché, vi ricordo, ecco, che il popolo insieme ai capi della città avevano fatto una specie di ultimatum a Dio, no? Ecco, dandogli 5 giorni di tempo per intervenire, altrimenti poi loro si sarebbero consegnati, che significava consegnare poi anche Gerusalemme e il Tempio nelle mani degli Assiri. Giuditta decide invece di intervenire, quindi si raccoglie in preghiera, poi si prepara e esce di casa, e quando la vedono, dice proprio nel capitolo 10, che quando la videro si accorsero che era trasformata nell'aspetto. Il volto di Giuditta, è perché questo quello che viene tradotto, la videro trasformata nell'aspetto, letteralmente è c'è la parola volto, era trasformata nel volto, quindi il volto di Giuditta suscita una grande ammirazione da parte di chi la vede, e la vedono come una manifestazione della presenza di Dio. È Dio all'opera nella storia umana, e la bellezza di Giuditta, vedremo, è legata proprio molto, è un'espressione della sua fede. Giuditta insieme alla sua ancella si avvia nella valle per andare verso l'accampamento, e dopo un po' di tempo incontra le sentinelle assire che le vanno incontro, e la interrogano e le chiedono: di quale popolo sei? Da dove vieni e dove vai? È nella fine della pagina 47, al versetto 12. E Giuditta risponde: sono figlia degli ebrei e fuggo da loro perché stanno per esservi consegnati per essere divorati. Sono figlia degli ebrei e fuggo dal loro volto, ancora una volta. Vedremo che questa cosa, questa parola, volto, questa espressione tornerà spesso, ecco, in questi versetti, in questi capitoli, proprio per indicare come è importante l'aspetto, cioè è un aspetto sempre che manifesta esternamente ciò che c'è interiormente nella persona. E lei dice fuggo, no? Quindi Giuditta si presenta come una fuggiasca e pensa di offrirsi come informatrice, si potrebbe dire, come una spia presso l'esercito assiro. E questo è il primo elemento che in qualche modo fa vedere l'atteggiamento di Giuditta, perché Giuditta in questo modo sta ingannando gli assiri, ma sta operando in grande libertà, sta ponendo la propria vita a rischio liberamente e con coraggio, sempre mossa dalla fede. Quindi è in fuga, dice lei, no? E sicuramente, diciamo, c'è anche un senso di verità, c'è anche una verità in questo, perché lei è in fuga dall'atteggiamento che ha preso la sua città, il popolo della sua città, atteggiamento, quel di sfiducia nei confronti di Dio, quindi di mancanza di fede nei confronti di Dio. Lei sicuramente fugge da questo, si allontana. E dice che viene per indicare a Oloferne la via che dovrà seguire per espugnare la città. E qual è questa via? La strada che Oloferne dovrà percorrere è far cadere la fede del popolo. È quello che abbiamo letto, vedremo dopo in maniera più approfondita. Quando Oloferne avrà, diciamo così, espugnato la fede della città, allora potrà anche espugnare la città. Quando avrà fatto cadere la fede, allora potrà far cadere anche le mura della città. Perché la fede degli abitanti di Betulia è traballante, è una fede incerta, approssimata, è la nostra fede. Allora Oloferne dovrebbe percorrere per espugnare Betulia e il popolo la fede, dovrebbe minare la fede del popolo, ma in realtà adesso è Giuditta che sta espugnando l'accampamento di Oloferne. Entra e lo fa nella libertà della fede. Come la bellezza di Giuditta aveva conquistato gli abitanti di Betulia, così conquista anche queste sentinelle, questi soldati assiri. Quegli uomini, quando sentirono queste parole e considerarono l'aspetto di lei, ancora una volta il volto di lei, che appariva loro come un miracolo di bellezza, le dissero: hai messo in salvo la tua vita, scendendo in fretta e venendo alla presenza del nostro Signore. Quindi la bellezza di Giuditta è travolgente, è stata catturata dai nemici, ma ora adesso questi soldati si trasformano in ammiratori, anche se vogliamo ossequiosi, no? Che l'accompagneranno come in una specie di processione solenne all'interno dell'accampamento. Sono incantati dalla sua bellezza, e questa è la premessa che spiana la strada a Giuditta. E questo le facilita proprio l'accesso all'accampamento e a Oloferne stesso. Scelsero pertanto 100 uomini tra loro, gli fanno una scorta, insomma, non da poco, no? I quali si affiancarono a lei e alla sua ancella e le condussero alla tenda di Oloferne. E tutto il campo, in tutto il campo ci fu un grande accorrere, essendosi sparsa la voce della sua venuta tra gli attendamenti, nell'accampamento. Solo sentir dire che sta arrivando mette scompiglio, no, nell'ordine e nella disciplina militare. Questo ovviamente è anche un'iperbole, no? Serve proprio a enfatizzare, no, la bellezza di questa donna, il fascino di questa donna. La circondarono in massa. E mentre era fuori della tenda di Oloferne, in attesa di essere annunciata a lui, erano ammirati della sua bellezza, quanto si insiste tanto su questo, no? E ammirati degli israeliti a causa di lei, si dicevano l'un l'altro: chi disprezzerà un popolo che possiede tali donne? Sarà bene non lasciarne sopravvivere neppure uno, perché se fossero risparmiati sarebbero capaci di ingannare tutto il mondo. Questo è un popolo straordinario e in quanto tale è da eliminare. Allora, tutti coloro, questo popolo assiro, abbiamo visto all'inizio, che tutti i popoli si asservivano solo a sentir dire che si stavano avvicinando, quindi che mettevano terrore sempre quando si sentiva parlare, si incontravano. Adesso sono incantati dall'aspetto di Giuditta e addirittura, ecco, magnificano il popolo a cui una donna come questa appartiene, e ne hanno paura, per cui dicono: dobbiamo sterminarli. In realtà la paura è tremenda, Credo che anche oggi si veda, forse non lo so se mi sbaglio, però credo che anche in tutto quello che stiamo vivendo oggi, in fondo alla radice c'è tanta paura, no? C'è paura di perdere il potere, c'è paura di chi non si conosce, no? O di chi si crede di conoscere, ma in realtà se ne conosce solo una caricatura o un aspetto, no? Ecco. E quindi di fronte a questa paura di ciò che non si conosce o di ciò che si pensa sia così grande, così straordinario, astuti, no? Dice, questi uomini che hanno donne come queste, no? Occorre non lasciarne sopravvivere neppure uno. E l'arrivo nell'accampamento degli Assiri porta Giuditta a incontrare Oloferne, che era, dice, versetti 20-23, quindi la parte finale del capitolo 10. Oloferne era adagiato sul suo letto, che era posto dentro una cortina intessuta di porpora ricamata d'oro, di smeraldo e di pietre preziose. Questo per dire la ricchezza, no? Gli annunciarono la presenza di lei ed egli uscì. Anche questo, guardate, lei entra nell'accampamento, ma il grande generale esce incontro a lei. E quando Giuditta avanzò alla presenza di lui, dinanzi al suo volto ancora, e dei suoi ufficiali, tutti stupirono per la bellezza del suo aspetto, per la bellezza del suo volto. Ella si prostrò con la faccia a terra per riverirlo, ma i servi la fecero rialzare, subito i servi la fanno rialzare. Questo fa sì che si trovino faccia a faccia il potere superbo, umano, terreno, violento del potere, appunto il potere umano, e la bellezza donata dalla fede nel Signore. Si trovano davanti, no? L'uno davanti all'altro. E tutto è polarizzato dallo splendore di quel volto. Lei sta a testa alta e manifesta proprio la bellezza del suo volto, questo fascino, questa luce. Si potrebbe dire che traspare dal suo volto, manifesta la profonda relazione con il suo Dio, che lei nella preghiera aveva, a cui lei aveva detto tu, si era rivolta con un tu, no? Vi ricordate? Quindi lei si è consegnata al tu del Dio vivente. Questo è lo splendore del suo volto. E non dobbiamo dimenticare che Giuditta sta portando a termine la sua impresa, il suo progetto. È arrivata davanti a Oloferne, con la sua bellezza. Si potrebbe dire che lascia senza fiato, ma anche che è una bellezza provocatoria, che è come dirompente, destabilizzante, no? E questa è, ripeto, la bellezza di ogni creatura umana che vive radicata nella fede e che la rende libera. Che cos'è che rende Giuditta così bella? È proprio il suo essersi affidata completamente al Dio vivente, appunto, consegnata al Dio vivente, e quindi nella libertà si è posta a servizio della vita. Lei è una creatura libera che avanza a testa alta perché si è consegnata al tu di Dio con tutta la sua povertà, come creatura indifesa. In questo caso il fatto che sia una donna è proprio fondamentale. E proprio in questa libertà Giuditta trova la forza di rispondere a Oloferne, che le chiede che cosa è venuta a fare. E allora, ecco, capitolo 11 ci presenta il bello e lungo discorso di Giuditta, che noi abbiamo letto nella seconda parte. Giuditta ha incantato con il suo volto e adesso incanta con la sua parola. Le parole escono da ciò che lei ha interiormente. Lei interiormente ha questa povertà consegnata al Dio vivente che la rende viva, libera, scusate. Quindi trasmette con trasparenza la sua fede e la sua libertà. E ecco, diciamo, la luminosità del volto, si potrebbe dire, è una specie, è come un sacramento, della sua fede, della sua bellezza interiore. E Giuditta parla, e parla con libertà, parla con purezza di cuore, però parla con purezza di cuore nel momento stesso in cui noi abbiamo l'impressione che stia ingannando, che stia imbrogliando, perché noi sappiamo qual è il suo progetto. Ma questo suo discorso mostra che la sua non è una bellezza da mettere in vetrina, da ammirare sulle passerelle della moda o nelle riviste, No, è una bellezza che parla della sua motivazione interiore, che manifesta la sua fede, che viene comunicata nel suo discorso. E che cosa dice Giuditta? Guardate, dice in fondo quello che aveva già detto Achior, vi ricordate, il personaggio ammonita, che aveva parlato davanti a Oloferne e gli aveva spiegato come stavano le cose, e Oloferne l'aveva mandato via e poi dopo l'avevano accolto nella città di Betulia. Ecco, quello che dalla bocca di Achior era sembrato un'offesa, aveva risuonato in maniera offensiva per Oloferne, dalla bocca di Giuditta invece suona veritiero e sapiente. E che cosa dice? Dice appunto quello che aveva detto Achior, cioè che Israele sta per peccare perché ha fame e per questo non può osservare le prescrizioni che lo rendono fedele a Dio e quindi protetto da Dio e quindi imbattibile. Dice Giuditta che è solo una questione di tempo, che quando ritorneranno i messaggeri mandati a Gerusalemme con il permesso di mangiare ciò che non devono mangiare, noi sappiamo, no, che gli ebrei avevano, hanno tutt'oggi, una serie di leggi legate al cibo, di ciò che si può mangiare e ciò che non si può mangiare. Ecco. Allora, quello che dice Giuditta è che quando loro riceveranno il permesso di mangiare ciò che finora non hanno mangiato perché non potevano, ecco che quello sarà il momento in cui loro peccheranno, per cui non saranno più difesi da Dio e tu li potrai conquistare, li potrai sconfiggere. E Oloferne è conquistato dalle parole di Giuditta e accetta il suo piano. E vedete, ora a noi ci sembra strano, no? Perché vincere con l'astuzia sembra qualcosa di negativo, no? Però prima di tutto consideriamo che nell'antichità l'astuzia è sempre stata considerata in maniera positiva, basta pensare a Ulisse, no? No? Ecco. E poi in fondo, se ci pensiamo, la vittoria per astuzia simboleggia il prevalere dell'intelligenza sulla violenza. In fondo vincere per l'astuzia evita tanti morti, volendo, no? E quindi Oloferne accetta il progetto di, o almeno il modo in cui Giuditta gli presenta il progetto, ovviamente. E Giuditta rimane 3 giorni nell'accampamento nemico, si comporta come una pia israelita, di notte esce dall'accampamento per poter pregare, perché l'accampamento pagano era considerato impuro, mangia il cibo che si è portata da casa, si purifica e segue tutte le prescrizioni della legge. Quando poi il tempo sta per scadere, lei ha detto che ci vorranno praticamente questi 5 giorni, no? Oloferne decide di andare all'attacco, diciamo così, su Giuditta, e chiama il suo servo e gli dice: va e persuadi la donna ebrea che è presso di te a venire con noi per mangiare e bere con noi. Ascoltate, sarebbe disonorevole per la nostra reputazione trascurare una donna simile senza godere della sua compagnia. Ne va della sua fama di, diciamo così, tomber de femme. E allora Oloferne decide di provarci con Giuditta, e apparentemente Giuditta accetta, si fa bella e va, entra nella tenda di Oloferne lasciando fuori l'ancella che si deve accertare che nessuno entri, che sia lasciata sola con Oloferne. E Oloferne promette a Giuditta il massimo che si possa umanamente desiderare, le pone davanti una prospettiva seducente, però che non ha appigli nell'interiorità di Giuditta, che tace solo perché tutto questo serve ai suoi piani. E Giuditta sa che è arrivato il momento decisivo, e che però è il momento più rischioso, più pericoloso anche per lei, ma non si tira indietro, si mostra disponibile, a parte che a mangiare e bere, perché prende ancora una volta quello che gli ha preparato la sua ancella, mentre Oloferne, diciamo così, tronfio nella sua convinzione di avere ancora una volta trionfato, si lascia andare a bere e a mangiare senza misura, e questo era proprio quello che Giuditta aveva sperato che succedesse. E che cosa succede? Giuditta, prende la spada di Oloferne e, come sappiamo, gli taglia la testa, la mette in un cesto, e le due donne ritornano a Betulia. Io volutamente sorvolo il momento dell'uccisione, no? Perché, ma non perché per una sorta di, non so io, di non violenza, perché guardate, alla fine non è la cosa più importante, no? Non è quella la cosa più importante, certo è la cosa decisiva nella storia, perché se lei non fosse riuscita a uccidere Oloferne, tutto il progetto sarebbe fallito. Però di per sé anche il testo non indugia in una descrizione nei particolari. Adesso quello che è più importante è vedere ciò che fa poi Giuditta. Torna in città e, quando arriva, grida a gran voce: è con noi Dio, il nostro Dio, ha colpito i nostri nemici in questa notte per mano mia. attribuisce a Dio, a col Dio ha colpito per mano mia. E nella città viene accolta da tutto il popolo e lei mostra la testa di Oloferne. Che cosa ha fatto Giuditta? Ha messo a rischio la propria vita di fronte all'umiliazione del suo popolo. Ma ci tiene a dire che è il Signore. Il Signore ha difeso il suo popolo e insieme al suo popolo, per lei non è cosa secondaria, che ha difeso anche lei. E il capo della città, Ozia, che avevamo visto all'inizio, la benedice: benedetta sei tu figlia. Guardate che, appunto, se mettiamo da parte il gesto concreto che ha fatto Giuditta, che è poi in fondo legato alle circostanze, alla situazione in cui si trovavano, qui in questa storia ci vengono presentate in fondo le coordinate fondamentali della vita di un credente in ogni circostanza: la fede nel Signore che permette di esporre, di dare, di mettere a rischio, anche mettere a disposizione, si potrebbe dire, la propria vita per la salvezza degli altri, usando i doni ricevuti dal Signore. Giuditta usa la sua bellezza mettendola a servizio della salvezza del popolo. Quindi anche questo ci dice anche un'altra cosa, no? Che guardate, non ci sono doni belli e brutti, oppure positivi, più negativi. Noi in fondo, anche un po' per un certo moralismo, no? La bellezza forse la vediamo tante volte, forse perché non è che proprio, diciamo, chi non ce l'ha la bellezza tende a dire che non è una cosa così importante, o che non è una cosa così, no? Ecco. E che la bellezza e l'intelligenza difficilmente stanno insieme, no? Ecco. Quando non si può dire a una donna che è bella, gli si dice intelligente, no? Queste cose così, no? Un po', ecco. E invece, vedete, qui il Signore ci dice, la scrittura ci mostra come qualsiasi dono di Dio, se messo, quando è messo a servizio della salvezza, del bene, è buono, è utile, è importante, è positivo. Lei sa benissimo che ciò che ha fatto non è merito proprio, non attribuisce a se stessa il merito, perché tutto viene dal Signore, dice, e al Signore va riportato. Poi sarà il popolo che metterà in fuga e sconfiggerà i nemici, gli assiri. Perché? Perché l'uccisione di Oloferne getta nel panico, si potrebbe dire, nella confusione, l'esercito assiro? Allora, prima di tutto perché questo è, nell'antichità succedeva, nella Bibbia è sempre in questo modo: quando muore il capo, i soldati, i sudditi non sanno più che cosa devono fare, no? E poi dopo, in fondo, qui c'è anche la vergogna, perché il grande capo è stato sconfitto da una donna, anzi da due donne, si potrebbe dire, no? Quindi è era un potere, era una sicurezza, era una forza basata su false sicurezze, e per questo appena viene scalfita si va in frantumi. E qui, ecco, sta succedendo, è successo qualcosa che è assolutamente nuovo nella storia biblica, ma forse anche nella storia in generale. Una donna apre la via alla salvezza. E in questo Giuditta è stata sempre vista nella Chiesa come figura di Maria, la quale, dando alla luce il suo figlio, segna la sconfitta definitiva del male, quel male di cui Oloferne era una incarnazione, si potrebbe dire. E possiamo domandarci perché Giuditta riesce a vincere Oloferne. Certo, abbiamo già detto, ma vorrei approfondirlo un pochettino. Per la sua bellezza abbiamo detto che ha avuto una funzione determinante, ma noi sappiamo da tutto il racconto che quella bellezza è stata donata a Giuditta da Dio, è stato Dio a donare questo fascino irresistibile, diciamo. Quindi Dio che valorizza, si potrebbe dire, in maniera soprannaturale le doti umane che lei aveva. Un tradizionale asserto teologico dice che la grazia suppone la natura, no? E Giuditta ne è un esempio. Non è che, diciamo ora, passatemi l'esempio, non è che Giuditta era uno scorfano e improvvisamente Dio l'ha trasformata in una Venere. Sicuramente Giuditta era una donna bella, ma questo dono naturale, diciamo umano, che lei aveva, questa caratteristica umana che lei aveva, è stata in fondo esaltata e è stata indirizzata da Dio per un fine di salvezza, a servizio dell'opera di Dio. E noi abbiamo visto, ecco, in tutto il racconto, come in realtà sono state la fede e la preghiera che hanno dato a Giuditta la possibilità di vincere. La bellezza gli è servita per sedurre, ma il coraggio per compiere quell'impresa, anche l'astuzia per portarla a termine, la forza per eseguirla, io insomma ho provato, ma penso che per tagliare la testa a un uomo con la spada ci debba volere anche un bel po' di forza, ecco. Ma tutto questo sono venute a Giuditta solo da Dio, che lei ha invocato con fede incrollabile, fede che ha saputo superare l'abbattimento del popolo, l'incertezza del popolo, anzi che ha fondato, è stato come fondamento anche del coraggio che poi dopo il popolo stesso ha ricevuto. Giuditta ha mostrato fin dall'inizio di essere l'unica ad avere la fede necessaria per un'opera di salvezza. Tutti gli altri rimangono prigionieri della paura. fino al momento in cui lei vince. E allora anche gli altri possono partecipare a quell'opera. E quindi Giuditta diventa modello di quello che tutto il popolo dovrebbe essere. E l'energia, la forza che lei trasmette, anche con le sue parole, ma soprattutto con la sua azione, con la sua impresa, hanno la capacità di trasformare, di cambiare gli uomini di poca fede in veri credenti. E Giuditta quindi è la personificazione simbolica di quello che il popolo di Dio è chiamato a essere. Già naturalmente la figura femminile è nella Bibbia diventata emblema del popolo, Basta pensare alle immagini di Israele sposa di Cristo, no? Anche di Sion vergine, no? Ecco, ci sono tante immagini nella Bibbia. Giuditta che è libera da legami particolari, non è moglie, non è madre, in questo modo, per questa sua libertà, diciamo, ecco, diventa proprio la figura di tutto il popolo. Ma ciò che è determinante, guardate, tutto questo, abbiamo detto la fede, la preghiera, il suo essere donna libera per la fede che ha, ma l'elemento decisivo sta nella sua mancanza di potere adeguato all'impresa. Cioè il fatto che lei è una donna che non è nessuno, non è la moglie di un re, non è una profetessa, è una donna qualsiasi. Ma la mancanza di potere umano, si potrebbe dire, è sostituita dalla fiducia in Dio mediante la fede e la preghiera. Quindi il suo è lo specchio per ogni fedele nel confronto con il nemico. Per vincere occorre credere, pregare come Giuditta. Allora vedete, se noi leggiamo così questa figura, questo episodio, diventa irrilevante la difficoltà che spesso si presenta a proposito del suo mentire, anche della violenza, dell'inganno, perché Giuditta così, proprio attraverso la sua fede e la sua preghiera, proprio diventa una figura teologica, che sono quelli che interessano anche l'autore del libro, interessano anche noi. Il libro si chiude con un epilogo che è molto bello, con le donne che cantano, si fanno avanti per cantare e danzare in onore di Giuditta che ha vinto, cosa che nella Bibbia succede spesso. Basta pensare per esempio, no, al cantico di Miriam dopo il passaggio del Mar Rosso, la sconfitta degli egiziani. Ma qui c'è una particolarità, perché chi ha vinto è una donna, per cui Giuditta stessa si mette a capo delle donne per danzare ed elevare una lode a Dio, troviamo quel canto che leggemmo quando abbiamo iniziato la nostra riflessione sul libro di Giuditta, e nel versetto 2 Giuditta loda il Signore che stronca le guerre. Che disperde le guerre, non dice che vince nelle guerre, ma vi pone fine. Forse in questo momento potrebbe essere questo un cantico da leggere, no? E questo inno, ecco, c'è chi l'ha chiamato il Magnificat di Giuditta, perché il suo cuore libero non rivendica nulla per sé. E per questo può anche cantare se stessa, la propria impresa, senza cedere alla presunzione, senza vantare meriti, senza, si potrebbe dire, rubare la gloria a Dio, ma celebrandolo proprio come l'unico salvatore. E in questo cantico è interessante che c'è di continuo l'aggettivo possessivo mio e miei, riferito a Dio e al popolo. Il mio Dio, il mio Signore, i miei fratelli, il mio popolo. Perché Giuditta, come abbiamo visto, si è consegnata interamente al Signore, come strumento nelle sue mani, ma altrettanto pienamente si identifica con il popolo. Lei non si sente qualcosa a parte del popolo. Si era presentata, vi ricordate, a Oloferne come figlia di Israele. Poi era stata detta figlia benedetta, quindi rappresenta il suo popolo nella sua sapienza, nel coraggio, nella bellezza, appunto. Ma Giuditta si era definita anche sorella del suo popolo. Nel capitolo 8 aveva detto: dunque, fratelli, dimostriamo ai nostri fratelli. E sarà e è anche pienamente madre del suo popolo. L'abbiamo detto, non si parla di figli carnali di Giuditta, ma Giuditta genera alla fede e alla libertà il popolo, non solo perché lo libera dai nemici, ma perché mostra davvero che Dio è l'unico Signore della propria vita. Per questo Giuditta è madre dei credenti e per questo è figura appunto di Maria. E poi alla fine, ecco, Giuditta si presenta a Gerusalemme, offre a Dio tutto quello che le era stato dato e offre tutto, e offre anche se stessa, continua a essere affidata a Dio solo. Dice il versetto 22 del capitolo 16: nessun uomo poté avvicinarla per tutti i giorni della sua vita, nonostante come benedizione di Dio, del Signore, abbia ricevuto una vita lunga, perché nell'Antico Testamento la benedizione di Dio è qualcosa di concreto, di tangibile, e la prima cosa è una vita lunga. E offre è la cosa bellissima, guardate, che alla fine Giuditta ridà la libertà alla sua ancella. è talmente libera, probabilmente questa ancella, la sua, questa ancella era quella che stava con lei, spesso era anche una serva che era stata portata dalla propria casa quando si era sposata, forse era stata la sua nutrice, tante volte ecco c'era proprio questo rapporto, no? E Giuditta arriva proprio al massimo di espropriazione, di spossessamento, sciogliendo questo legame forte, duraturo. E Giuditta neppure lei trattiene per sé, non ha desideri per sé, e lascia tutto. La conclusione del libro, che è anche la nostra conclusione, al versetto 25 del capitolo 16, dice: «Né vi fu più nessuno, non vi fu più nessuno che incutesse timore agli israeliti finché visse Giuditta e per lungo tempo dopo la sua morte». È uno slancio, è uno sguardo, si potrebbe dire, che mostra la fecondità della sua vita oltre la morte. Il suo è un dono totale. È un dono che riempie le vie del mondo di fede. E se il Signore troverà al suo ritorno la fede sulla terra, sarà perché c'è qualcuno, forse, anzi sicuramente sconosciuto, che prega e che ha la fede per esporre la propria vita, per mettere a disposizione la propria vita, sconfiggendo i propri idoli e affidandosi totalmente nelle mani dell'unico Signore. Questa è la vera maternità dei credenti, che sono sempre in pericolo ma protetti. È una maternità senza la quale non c'è compimento, senza la quale Babilonia non cade, Gerusalemme non risplende. Questo è il mistero pasquale. Giuditta ha questa prospettiva, trasmette questa visione, questo slancio verso il futuro, di una vita donata che assicura, che opera la salvezza di Dio per lungo tempo dopo la sua morte. Giuditta ha questa prospettiva escatologica, perché ogni lotta è sempre figura di una lotta, della lotta finale, definitiva, come ci viene rivelato nell'Apocalisse.